è tutta un'altra storia. Un programma di Franco Iappelli e Giorgio De Rossi.
Buongiorno ai nostri ascoltatori e inizia il nostro classico appuntamento del lunedì, di frugare tra, come oramai è nostra consuetudine, di frugare tra i meandri della storia per scoprire qualche aspetto meno conosciuto. Oggi andiamo sul macabro, vero Giorgio?
Sì, oggi decisamente sul macabro. Buongiorno a tutti intanto.
Buongiorno. Oggi decisamente sul macabro, lasciamo un po' il nostro gossip abituale su case regnanti e su retroscena nobiliari e andiamo invece su un fatto storico di notevole rilevanza, di cui si sa poco, almeno oltre gli specialisti, diciamo è un fatto relativamente poco conosciuto, ma è di una, oserei dire, grandezza tragica, vero Giorgio?
Decisamente.
Cioè qualcosa che lascia stupefatti soprattutto perché avviene in un posto, il Vaticano, anche se la bellezza di 2000 anni fa quasi,
parlando 1200, stiamo parlando della fine dell'Ottocento,
stiamo parlando, sì, insomma, diciamo allora mille rotti anni fa, forse l'epoca più brutta del Medioevo, almeno per alcuni versi, era l'epoca in cui i papi non venivano eletti nei conclavi, ma generalmente erano i vincitori delle lotte che si instauravano tra le famiglie romane più potenti, tra le varie nazioni che avevano interesse a avere un papa amico, che potevano essere la Germania, potevano essere la Francia a quell'epoca e così via. E la storia riguarda, entriamo subito, è il caso di dirlo in corpore vili, ma il caso di dirlo, entriamo subito, è la storia di Papa Formoso. Papa Formoso appunto visse
nasce nell'816
e muore alla veneranda età di 80 anni, e per di più sembra, come era abitudine in quei tempi, sembra avvelenato, quindi sì, probabilmente avrebbe vissuto di più. Comunque resta un papa, tra parentesi, non tra i minori nella storia della Chiesa. Era un abile diplomatico, fu vescovo di Porto, sì. A quell'epoca era un territorio che si estendeva dalla foce del Tevere fino a Fiumicino e zone collegate. E tutto quanto, eccetera. Fu quindi un personaggio di un certo rilievo.
Soprattutto era un importante diplomatico che cercava di mantenere i rapporti con la Chiesa di Costantinopoli
con la
parte orientale dell'Europa, la Bulgaria,
uno dei protagonisti della conversione dei bulgari, perché allora a quell'epoca ci si convertiva in massa.
Decideva il re,
oddio Giorgio, parlando del più e del meno, questa fu un'abitudine dopo la riforma di Lutero anche in Germania, no? Cioè praticamente il popolo seguiva la religione del principe, del coso.
Se tu pensi che ancora adesso il re d'Inghilterra o l'imperatore del Giappone sono anche i capi della religione, insomma. il capo della Chiesa anglicana è il re d'Inghilterra, così come l'imperatore del Giappone è il rappresentante di Dio in terra addirittura.
No, adesso parliamo di questa piccola digressione. Con la sconfitta gli americani accettarono di me, perché altrimenti i giapponesi non avrebbero accettato. Accettarono di mantenere Hirohito sul trono, però con la clausola che lui annunciasse che non era il figlio di Dio, non era una divinità. Ovviamente tutti ancora lo considerano una divinità in Giappone, perché
non... Ma infatti sai che adesso facciamo una digressione alla digressione. Il problema che c'è stato qualche anno fa è stato quando lui, l'imperatore attuale, ha sposato una ragazza cattolica, cattolica, aveva fatto tutto il corso dei suoi studi presso i gesuiti di Tokyo, di chissà quale città, insomma. Quindi lei ha dovuto fare la conversione, ovviamente, perché non poteva essere l'imperatrice dei giapponesi da cattolica.
Esatto. No. E allora, invece del discorso...
Torniamo al nostro Papa Formoso.
Ecco, no, arriviamo e diciamolo, perché forse non si capisce altrimenti il motivo di tutte queste digressioni. Papa Formoso è passato alla storia perché fu il protagonista del sinodo cadaverico, cosiddetto sinodo cadaverico.
Che si chiama così, non è un soprannome che abbiamo dato noi.
Non è un soprannome. E in che consiste questo evento storico? In una cosa semplicissima, chiamiamola semplicissima, ma piena e ridondante di particolari. Praticamente qualche mese dopo la morte, la sua salma venne riesumata e il successore, mi sembra Stefano VI, Stefano V, lo fece processare in una basilica, sembra quella di San Giovanni in Laterano,
certo.
Quella di San Giovanni in Laterano, praticamente
vestirono sul trono, lo vestirono con i paramenti sacri,
esatto,
lo appoggiarono
esatto.
E ci fu la ringa dell'accusa e della difesa.
Allora Stefano V inveiva contro di lui, spiegheremo i motivi erano ovviamente politici e di antica ruggine, e in difesa, siccome ovviamente il cadavere non è che era molto loquace, gli misero un diacono con il compito di fare la difesa. Figuriamoci sto diacono,
poveraccio,
balbettava, faceva, eccetera. Quindi insomma ci fu sto cadavere assiso sul trono, riempito di contumelie, di cose, eccetera. Quale fu il risultato del processo? Il risultato del processo fu che praticamente lo sfiduciarono come pontefice, quindi tutto quello che aveva fatto come pontefice non aveva più valore, comprese le ordinazioni sacerdotali, comprese le nomine vescovili, cose e tutto quanto. Poi, per far capire bene insomma che è la cosa, gli tagliarono le tre dita della mano destra, che erano quelle che generalmente venivano usate per benedire,
per le benedizioni.
Certo. Quindi insomma tra parentesi, il cadavere venne portato verso il Tevere come si può dire, oltraggiato dalla folla in tumulto,
certo.
E tutto quanto, perché dai, popolino romano non è mai cambiato, dico, la salma venne buttata nel Tevere, però fu ritrovata, portata dalla corrente, fu ritrovata da un monaco che praticamente
è arrivata fino a Ostia,
la custodì, in un certo senso fece bene perché in attesa dei tempi migliori poi Papa Formoso venne riabilitato,
e Stefano VI, era VI, avevi ragione tu, sì. Stefano VI invece venne rinchiuso a Castel Sant'Angelo e morì per strangolamento.
Per strangolamento, proprio per strangolamento.
Sempre una finezza, una delicatezza questa dei...
Ma la cosa paradossale, vedi Giorgio, la cosa paradossale è, dopo ti sarei grato se spieghi quali furono le fazioni un po' che sì. portarono a questa diatriba, a questa lotta, che ecco poi queste lotte si concludevano con lo stiletto o col veleno. La cosa paradossale è che questa cosa avviene in Vaticano. Cioè, è vero che stiamo parlando di un'epoca...
Lì era monarchia pure quella, poi, cioè, tutto
sì,
sommato...
Sì, però, però la cosa che colpisce noi oggi, sì. moderni, è la crudeltà, cioè la... Sì. Cioè, è una cosa...
L'efferatezza proprio
è una
della,
cosa,
delle torture...
È una cosa, no, 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 ma quello che... poi tu so che hai, come si può dire, scartabellato un po' tra gli oltraggi al cadavere sì. della storia, insomma, sì, che sì, non, è, sì, non sì. è quello di Formoso. Quello di Formoso però colpisce di più, perché? Perché riguarda un pontefice, perché riguarda la Chiesa Cattolica, anche se è quella dei tempi tristi, poi la Chiesa Cattolica ci abituerà anche a altre cose, perché cioè, qui bene o male stiamo parlando di crudeltà, di cose eccetera, ma cioè, ci saranno anche stagioni che oltre la crudeltà ci sarà anche una dissolutezza
certo.
di papi pedofili o, insomma, su cui è meglio sorvolare, certo. non di
papi che diventano padri
Alessandro VI, esatto. Alessandro VI e tutto viene, cioè, vedi, io una volta domandai a degli amici cattolici, dico, ma come si fa a far finta che nella Chiesa Cattolica non siano accadute cose del genere, sì, dico, sì, quelle sì, come sì, Alessandro sì, VI sì. è il padre del Valentino, di Lucrezia
certo,
Borgia,
di
tutto quanto eccetera, dice vedi, evidentemente in quel momento della storia alla Chiesa serviva quel Papa, perché il Papa è scelto dallo Spirito Santo,
certo.
e quindi essendo scelto dallo Spirito Santo, quel momento anche il Papa dissoluto, puttaniere, roba del genere, dice, è utile al disegno divino,
sì,
insomma,
sì, questo perché, ovviamente poi per quello che ne pensiamo noi,
diciamo solamente diciamo che soprattutto riguardo all'epoca storica di cui parliamo, quella di Formoso, quella dell'Ottocento, del Novecento, insomma, diciamo che hanno un po' abusato, diciamo, nel senso.
Sì.
E la cosa singolare su cui conviene riflettere, la cosa singolare è che la Chiesa Cattolica commette un oltraggio, un vilipendio di cadavere
a un Papa,
cioè una cosa che ripugnava la coscienza anche degli antichi, della conoscenza del mondo classico. Il mondo classico sul rispetto del cadavere fondava tutta una civiltà, sia quella greca sia quella romana, ma io penso che anche tutta anche le civiltà, ecco, basta pensare alla civiltà egizia, ai culti maniacali, agli etruschi, le necropoli etrusche, un altro posto più grandi delle città,
è
una cosa che tra parentesi costruite con uno sfarzo, con un dispendio di denaro, di gioielli, di cose che fanno effettivamente...
Ovviamente è un concetto diverso di vita e post vita post mortem, chiaramente, perché insomma questo dispendio di risorse,
se il cattolicesimo, chiamiamolo il cristianesimo, perché a quell'epoca chiamiamolo cristianesimo in toto, fonda proprio sulla vita post mortem tutta la cosa paradossale è questa, è che È come se, cioè, quando tu oltraggi il cadavere, ecco, è un po' come si può dire, è un po' come negare la possibilità
della vita successiva,
certo. Insomma, io adesso lasciamo perdere Caronti e la cosa, sai che, ecco, ancora oggi in alcune campagne della Basilicata, della cosa, quando qualcuno muore gli mettono sotto la lingua delle monete
per pagare il passaggio
a Caronte,
sì.
Quindi
non
figure...
sapevo questa cosa,
sì, ancora oggi no? le cose, quindi, cioè, questa mancanza di rispetto del corpo,
sì.
Su cui non lo so, Giorgio, dimmi.
Ma io, sai, la cosa che mi ha colpito, al di là di questo fatto, che poi l'unica cosa che mi veniva in mente era Achille che trascina il corpo di Ettore sotto le mura
di Troia.
Un
momento di poesia assoluta.
Ma c'è,
cioè,
quello sì,
di poesia,
come l'ha descritto
assoluta,
Omero, no? Chiaramente è una cosa di un livello inimmaginabile. Cioè c'è proprio, è Priamo, padre di Ettore, che va a chiedere la restituzione del corpo per potergli dare una... adeguata,
ma perché è indispensabile, indispensabile. Certo. Se senza quel corpo e senza gli onori a quel corpo Ettore non può,
esatto,
transitare,
passare, certo,
quindi
certo.
No,
la cosa che mi veniva in mente, ti dicevo, è un po' più terrena, nel senso che sono rimasto colpito da quanti partiti politici, chiamiamoli partiti politici, e con violenza di espressione e di azioni esistessero a Roma in quell'epoca. Stiamo parlando dell'890,
del
902, 904, ma ci sono le fazioni armate che si scontrano in città e gestiscono il potere, che sono quella filofrancese, quella filotedesca della quale fa parte Papa Formoso,
esatto,
e quella di Spoleto che diventa quella nazionalista, quella filoitaliana, chiamiamola così.
Ma lì ci fu, scusa, ecco, no, fermo, andiamo, perché lui era filotedesco, della fazione filotedesca,
sì,
quella di Arnolfo, eccetera. La questione fu che per un certo periodo aveva appoggiato Alberto da Spoleto, e quindi poi aveva fatto una specie di salto del cavallo, insomma,
però,
e Alberto se l'era legata,
ma lui era stato costretto a seguire,
sì,
perché
sì.
Chiamiamoli tedeschi, ammesso che fossero tedeschi, poi
sì,
erano i franchi della parte,
esatto,
eccetera, però lui li chiama per essere aiutato su questa, sul fronteggiare francesi e spoletini, diciamo,
sì, che dice,
e
contro i
quelli
lui
arrivano,
parla, dice, chiede aiuto contro i cattivi cristiani.
Esattamente, quello che succede è una bolla di sapone, perché questi arrivano, fanno una passeggiata, salutano gli amici,
esatto,
e ritornano indietro lasciandolo col cerino in mano, come si dice. Per cui si scatena la fazione avversa, e lui sta nei guai e finisce come finisce, perché poi viene eletto Papa Stefano VI, che è un filo
spoletino,
esattamente. E succede quello che succede, tranne poi che poi la storia certe volte diventa, fra molte virgolette, divertente, intendo dire curiosa, c'ha delle cose che sono
dei risvolti,
esatto, perché la seconda discesa in Italia di Arnulfo, e lui sconfigge gli spoletini, entra da San Pancrazio, libera Papa Formoso, eccetera eccetera, Papa Formoso lo incorona imperatore, e questo gli prende una paralisi e torna da imperatore paralizzato,
sì, è vero,
in Germania, vero. E lui si ritrova un'altra volta nei guai, perché a questo punto gli spoletini tornano e fanno la carne di porco, come si dice, non in termini storici, insomma.
Ma dovevano essere tempi veramente di ferro, veramente,
sì,
veramente tristi, dove la vita umana, compresa quella dei pontefici, valeva il soldo bucato. Non...
Però ti dicevo, in tutto questo mi stupisce poi l'intervento del popolino romano, che era sempre pronto a menare le mani, i coltelli, le lame e tutto quanto, in così, a favore di uno o a favore dell'altro.
Ma tieni presente questa del popolino romano... Purtroppo dobbiamo fare un mea culpa, perché, diciamo, il popolino romano è sempre stato, insomma, il problema è questo, hai detto popolino, secondo me hai usato un termine sbagliato, scusa se ti...
No, figurati.
Perché secondo me dovresti usare un vecchio termine che si chiama plebe. Non dovresti usare il termine popolo, popolino.
No, hai ragione, plebe.
Cioè la differenza tra il popolo e la plebe è... Il popolo ha una sua dignità, il popolo... Sì. Populusque Romanus, insomma, voglio dire, mica c'è scritto plebs, dico, la plebe è quella panem et circenses, cioè tu sai che nell'antica Roma si campava a scrocco, no, sul serio, cioè c'erano intere fasce di popolazione che vivevano con le distribuzioni di grano, delle vettovaglie che arrivavano dalle varie province dell'impero, come si può dire, ci avevano sti spettacoli circenses, certo, nel coso, un po' all'ippodromo, un po' al Colosseo, così via, e campavano così, insomma. Quindi immagina lo spessore morale della plebe, della suburra, di queste cose così, insomma. Quindi, del resto, ricordiamoci una cosa, tu adesso hai parlato di altri, come si può dire, di altri vilipendi, hai accennato a altri vilipendi di cadavere. Io, a proposito del popolino romano, ti ricordo la fine di Cola di Rienzo. La fine di Cola di Rienzo, che finì appeso pure lui, squartato per i piedi, così, insomma. Il popolino romano non è che ci andava molto, diciamo che era volubile, ma mettiamola così.
Comunque la pratica del processo
al cadavere
non è stata appannaggio solamente dei papi cattolici e dei loro, perché per esempio, ed è durata a lungo, perché Oliver Cromwell, che è stato l'uomo che aveva tentato di stabilire la Repubblica nel regno, chiamiamolo il Regno Unito attuale, e che però è stato un persecutore di irlandesi, di cattolici, quindi uno dei personaggi storici più odiati dagli irlandesi, lui quando muore di malaria viene prima sepolto con tutti gli onori che vengono riservati agli ex monarchi, a Westminster addirittura. Dopo due anni il re Carlo II, ricorrendo all'anniversario della morte di Carlo I, riesuma il cadavere di Cromwell e gli applica tutte le torture che non gli avevano potuto fare da vivo. Vale a dire, lo impiccano, lo squartano, lo sviscerano ovviamente, e i pezzi tagliano la testa, che viene portata nella Torre di Londra, e i quarti del corpo che erano stati ricavati da questa operazione vengono esposti in quattro angoli della città perché siano di monito a quelli che verranno. Un po' quello che è successo anche a Wallace, il condottiero scozzese che aveva combattuto contro l'Inghilterra, e a tutti quelli che sono stati considerati rei di tradimento nei confronti della corona britannica.
Beh, un altro caso clamoroso, che non c'entra assolutamente niente, fu quello dell'ammiraglio Bragadin.
Come no?
Praticamente lo scuoiarono vivo e riempirono la pelle con la paglia.
In tutto questo, la cosa impressionante, erano gli ottomani, ma chi eseguì le operazioni erano genovesi poi. Quindi l'epoca Genova e Venezia...
Tralasciamo.
Bene. Cioè bene non tanto, ecco, era bene, era una mia interlocuzione.
Sì, insomma, voglio dire, era un... Siamo arrivati a... Come si può dire? Penso quasi in conclusione, se...
Sì.
Se...
Possiamo pensare ai prossimi appuntamenti già e ad altri personaggi della storia.
Sì, comunque questa, voglio dire, questo excursus macabro oggi è stato un po' singolare, però tutto sommato penso che sia un'informazione che, cioè, abbastanza, come si può dire, abbastanza tipica per la nostra trasmissione. Generalmente siamo per qualche cosa di più allegro, di più ridanciano. però, sì, tu è vero che hai parlato degli oltraggi ai cadaveri che vanno praticamente dalla guerra di Troia fino a oggi. Oh, però resta sempre il fatto che l'oltraggio al cadavere di un pontefice in Vaticano, in una basilica come quella di San Giovanni Laterano, cioè il vilipendio al cadavere in una maniera così, così rancorosa, così odiosa, così cioè stiamo parlando sempre. Sì, è vero che diciamo si trattava di potere puro e semplice a quell'epoca, però è pure vero che era sempre dietro lo schermo di una religiosità. Ora, insomma, come si possa conciliare una religiosità con la pietas per il morto, per il cadavere, per cosa che appartiene alla storia dell'umanità, alla storia delle civiltà, come si possa conciliare questo con un oltraggio del genere? Onestamente per me rimane ancora incomprensibile.
Bene, su questa nota finale concludiamo il programma e diamo appuntamento agli ascoltatori per il prossimo lunedì, Franco.
Prossimo lunedì.
Buona giornata
a tutti. Al piacere di incontrarci. Buona giornata
a tutti.